Dunque, dal 6 giugno sul nostro sito le puntate di questo podcast dedicato a Giovanni Paolo I, che sarà beato il prossimo 4 settembre. Andrea, abbiamo sentito il titolo, Da un colpo di fionda al soglio di Pietro, quindi ti chiedo subito di svelarci il perché di questo titolo così particolare.
Beh, il titolo prende avvio da un fatto. Per la vocazione del piccolo Albino Luciani fu decisivo un frate cappuccino che veniva a fare delle missioni nei vari paesi, arrivò anche a Forno di Canale dove si trovava Albino, che era ancora un bambino, e durante quella settimana celebrò delle messe, fece delle omelie, ma portò tutti i chirichetti a fare una gita nella chiesetta di Gares, mostrando loro come tirava con la fionda. E questo frate era bravissimo a tirare con la fionda e affascinò tutti questi bambini. E quando se ne dovette andare dal paese e disse: chi vuole venire con me? Albino disse subito: io. Lo trattennero la mamma e il parroco, che diceva: sì, va bene, vediamo la tua vocazione. Però il colpo di fionda è proprio questo, che ad accendere questo fascino fu anche la bravura di questo frate a tirar con la fionda.
La ricorrenza, ovviamente l'occasione è la prossima beatificazione di Albino Luciani, ma questo, che è uno dei primi podcast che Radio Vaticana Vatican News mette in rete, è un podcast che in qualche modo ti coinvolge anche personalmente. Credo che ci sia anche questo nell'idea di base.
Sì, c'è, perché è un dato di realtà. Io avevo 14 anni quando Papa Luciani venne eletto, ma io poi ho fatto il giornalista e ho fatto il vaticanista proprio perché quegli avvenimenti avvennero mentre io mi trovavo lì in vacanza, come ogni anno, perché i miei avevano e abbiamo una casa poco distante da Canale d'Agordo. Ero lì e l'essere il Papa, che io non avevo mai conosciuto, sapevo che era Patriarca di Venezia, ma io mi trovai immerso in una realtà, circondato da persone, il parroco da cui andavo a messa, l'anziana signora da cui andavo a prendere il latte, che lo conoscevano ed erano increduli del fatto che avessero eletto Papa uno di loro, che era nato in questo paesino di montagna. E io ricordo, questo mi aveva segnato, il giorno dopo l'elezione andai a Canale d'Agordo a vedere la sua casa natale, e poi negli anni successivi ho incontrato il fratello, i familiari, e sono entrato molto dentro questa storia. Ho scritto anche un libro biografico, ho scritto tanti articoli su Papa Luciani, ma è una vicenda questa che mi ha coinvolto fin da quando ero ragazzo, proprio personalmente. Dunque cerco di raccontare anche qualcosa, qualche spicchio di quell'esperienza.
4 puntate, la prima appunto in rete lunedì 6 giugno, poi il 13, il 20 e il 27 giugno, queste le date di uscita di queste 4 puntate. Ovviamente in vista della beatificazione molto è stato scritto, molti inediti anche sono stati pubblicati di Giovanni Paolo I. C'è una fondazione voluta dal Papa, la fondazione Giovanni Paolo I. C'è stato recentemente un convegno alla Gregoriana, è stato presentato anche un volume che contiene molto anche degli scritti privati di Luciani. Ma in queste 4 puntate tu presenti degli inediti audio in qualche modo. Il primo, molto interessante, è un audio registrato in una parrocchia nel 68, quando Luciani era vescovo di Vittorio Veneto?
Sì, è un documento eccezionale, perché è un piccolo qualche minuto di questo audio. Luciani teneva una conferenza in una parrocchia di Mogliano Veneto, ricordiamo, la data precisa non si sa, primavera 1968. È importante dire che da dopo il concilio fino all'estate del 1968 la Chiesa si interrogava sul tema riguardante la pastorale familiare dell'uso degli anticoncezionali. In questa fase di discussione, proprio prendendo spunto da alcune parole del concilio, Luciani si faceva portavoce di una speranza, di una parola liberalizzatrice sull'uso della pillola. Bisogna dire che Luciani aveva un fratello che aveva avuto 12 figli, confessava molto, dunque era molto vicino anche alle sofferenze delle famiglie. E lui, ascoltiamo dalla sua voce di vescovo di Vittorio Veneto questa speranza e le motivazioni che lo portavano a dire questo. Bisogna ricordare che qualche mese dopo, quando il Papa Paolo VI, con una decisione meditata, pubblicò l'enciclica Umane Vitae, definendo illeciti gli anticoncezionali, Luciani non solo fece sua la posizione del Papa, ma la portò ai fedeli, la spiegò ai fedeli e sostenne la decisione dell'autorità della Chiesa.
Questo dimostra anche, diciamo così, il lavorio intellettuale, la profondità pastorale di questo uomo di Chiesa, anche la sua poi obbedienza al pontefice, ma soprattutto la sua umiltà, perché tu nel sottotitolo di questo podcast, l'abbiamo poco fa sentito, parli, vi racconto, il Papa dell'umiltà.
L'umiltà, humilitas era la parola del suo stemma, l'umiltà è veramente la chiave di lettura per capire questo pontefice. Io sono contento e grato, grazie agli archivi eccezionali di Radio Vaticana, di aver potuto rendere in questo podcast tanti spezzoni dove dalla viva voce del Papa, in tante udienze dove parlava a braccio, sono parole piene di ironia, lui racconta di sé, della propria vita e di particolari della propria vita. Dico soltanto una cosa che secondo me è bellissima: quando lui dice, io quando ero vicario della diocesi di Belluno, dunque era il numero 2 della diocesi di Belluno, predicavo poco perché aveva una poca voce, una voce esile, predicavo poco, e poi dice, mi hanno fatto vescovo quando avevo la mitra in testa e predicavo, e tu dicevano, ah, che prediche, e il Papa dice, ma erano le stesse prediche, erano quelle di prima, e dice, questo mi aiuta a capire di stare molto attento agli elogi, anche agli elogi dei giornali, bisogna volare bassi. Ecco, tutto il suo magistero parte da questa coscienza del fatto che ciò che di buono facciamo è Dio che lo fa in noi e noi dobbiamo essere umili. Lui è stato un esempio, una testimonianza di questo, e sono contento che da tante di queste voci, dalla viva voce del Papa, questo emerge dal podcast.
Ecco, quando si pensa a Papa Luciani si pensa soprattutto ovviamente alla brevità del suo pontificato, 34 giorni, tu dedichi la quarta puntata in particolare a raccontare della sua morte improvvisa e drammatica, ma si pensa anche al suo sorriso, alla sua semplicità, la sua affabilità. In realtà tu in questi podcast, come è stato anche già detto, però racconti proprio come questa semplicità, questa capacità comunicativa fosse studiata, perché in realtà Luciani aveva una preparazione teologica molto intensa, e c'è un episodio molto divertente che tu racconti, che lui, credo da vescovo, da vicario, andasse dai seminaristi, li interrogasse e poi dice, tu sei molto preparato, però sapresti dire le stesse cose a una persona semplice, una vecchietta, un bambino?
Questo è un dato fondamentale. Luciani aveva una grande preparazione teologica, ricordiamoci che si era laureato a Gregoriana, ma era anche un uomo di una cultura straordinaria. Lui leggeva tantissimo i classici, li citava, scriveva, era un grande giornalista. Però aveva compreso che la chiave per parlare è quello di poter essere semplici, di poter fare molti esempi, di arrivare direttamente al cuore, con contenuti. Semplice non vuol dire banale, semplice non vuol dire che non ha dietro una grande preparazione e meditazione, e lui questo chiedeva e insegnava anche ai suoi seminaristi.
Sarebbe una, come dire, un insegnamento oggi attualissimo, perché forse sì, la Chiesa ha difficoltà a comunicare nella maniera diretta.
A volte usa un linguaggio troppo autoreferenziale.
Con cui comunicava lo stesso Luciani. In questi podcast c'è poi un altro, diciamo così, inedito fondamentale, la voce di Suor Margherita Marin, che tu hai intervistato, che la mattina del 29 settembre del 78, insieme alla sua consorella più anziana, Suor Vincenza, entrò nella camera da letto di Luciani trovandolo morto. Cosa ti ha raccontato Suor Margherita?
Ma Suor Margherita è fondamentale per capire alcune cose della vita di Luciani, di quel mese, dell'ultima giornata, delle sue abitudini. A me ha molto colpito per esempio il fatto che dicesse che lui stava bene. Alcuni media avevano presentato il Papa come schiacciato al peso del pontificato, in realtà invece era tranquillo. E poi racconta le ultime ore, il fatto che non ci furono realmente dei segnali d'allarme sulla sua salute, e il fatto che quella mattina, non avendo visto che il caffè che loro mettevano fuori dalla stanza vicino alla sacrestia era ancora lì, entrò prima Suor Vincenza e poi lei, e vide, e furono queste due suore a trovare il Papa morto. Mi colpisce molto perché questa suora, che fino a 3 anni fa, fino al 2017, è rimasta nella totale oscurità, nessuno sapeva neanche che lei era in appartamento del Papa, non era stata mai intervistata, oggi ha 81 anni, ne aveva 37 nel 1978, non solo una testimone eccezionale, ma nella sua parlata, nel suo sguardo, secondo me rispecchia molto del Papa.
Appunto, e tra l'altro ti fa una rivelazione, perché quando appunto entrarono nella stanza da letto di Luciani, trovandolo morto, lo trovarono che stava leggendo dei fogli, e lei addirittura ha sbirciato il contenuto di quei fogli su cui si è discusso a lungo, no? Cosa stava leggendo Luciani.
Sì, sono usciti dei libri, sono usciti degli articoli, sì, le ipotesi erano due: che avesse una lista con uno stravolgimento di nomine curiali, che stava un terremoto, oppure che avesse addirittura liste di presunti prelati massoni. In realtà aveva in mano un dattiloscritto di una vecchia omelia fatta a Vittorio Veneto, perché Suor Margherita, che pure non gli prese i fogli di mano, ma toccò la mano del Papa sentendola gelida quella mattina alle 5:30, vedendo questo dattiloscritto riuscì a cogliere soltanto le parole Mangioni e Beoni, che è una citazione evangelica, sono parole che dice Gesù, e che sostanzialmente ci dicono che era un vecchio dattiloscritto di una vecchia omelia che lui stava rileggendo preparandosi all'udienza del mercoledì successivo.